vi chiedo intanto se avete questo testo.
Sì.
Va bene questa fotocopia? Tratto da un'antologia, Gabbiani e Manzoni, però sono brani particolarmente lunghi. Va bene. Dobbiamo chiudere la porta? Possiamo iniziare, vero?
Che messaggio?
Non si possono fare correzioni col bianchetto. Questo vuol dire lì. Allora, io intendo dare più possibilmente la parola a Husserl e poi commentarlo e spiegarlo. A pagina 305 è presente una delle poche esposizioni.
Che pagina?
305 è del... Avete trovato? Vedete, il testo è Il progetto di una filosofia fenomenologica, è intitolato In eretto. Ecco, se sollevate un attimino lo sguardo alla introduzione, possiamo leggere il testo che presentiamo in antologia, è tratto dalla prima delle due conferenze che Husserl tenne il 23 e il 25 febbraio del 1929 alla Sorbona, la prestigiosa Università di Parigi. In queste conferenze, il cui testo fu pubblicato con il titolo Discorsi parigini, Husserl introduce i temi centrali della fenomenologia trascendentale, segnalando i legami che vi sono tra la svolta soggettiva su cui si fonda la sua fenomenologia, da una parte, e il pensiero di Descartes, dall'altra, no? Quindi la distinzione, ma anche, come dire, l'ispirazione, il riferimento. Il testo delle due conferenze costituisce in abbozzo, il primo nucleo delle più ampie e analitiche meditazioni cartesiane che Husserl compose immediatamente dopo le due conferenze, con il duplice intento di approfondire il legame tra la fenomenologia e la filosofia di Descartes e di rinnovare l'indirizzo di quest'ultima, avviandola verso una rifondazione trascendentale. Per cui, sintetizzo, si tratta di una lezione che Husserl ha tenuto alla Sorbona di Parigi, in cui ha esposto in modo breve quella che è stata la modalità che lo ha portato a fondare, a definire la sua filosofia, la fenomenologia trascendentale e gli elementi più essenziali. Infatti il sottotitolo, vedete qui, è la via che ha condotto alla fenomenologia trascendentale. Io penso che possa essere un'utile introduzione che si può fare successivamente alla fenomenologia husserliana e alla individuazione dei concetti basilari. poter parlare della nuova fenomenologia in questa venerabilissima sede della scienza francese, sappiamo che la Sorbonne, è cosa che per particolari motivi mi riempie di gioia. Nessun filosofo del passato, infatti, ha contribuito in modo così decisivo al senso della fenomenologia come il maggior pensatore francese Renato Cartesi, René Descartes, no? In francese. È lui che la fenomenologia deve onorare come suo patriarca, quindi per prima cosa Husserl esprime la sua riconoscenza anche nei confronti di Cartesio, che ha reso possibile la costituzione della fenomenologia trascendentale. Potremmo dire il primo fenomenologo ante litteram. Lo studio delle meditazioni cartesiane, sia detto espressamente, qui le meditazioni sono proprio le meditazioni di Cartesio, non a caso il corsivo manca lì a cartesiane. Husserl ha pubblicato un'opera, proprio in omaggio a Cartesio, intitolata Meditazioni cartesiane. Queste che Husserl cita sono proprio, è proprio l'opera di Cartesio intitolata Meditationes de prima philosophia, no? Le meditazioni metafisiche, perché il termine filosofia prima, ecco, nel linguaggio nel dizionario della filosofia antica e medievale e moderna, quello che anche Cartesio riprende, stava ad indicare la metafisica, la metafisica. E sicuramente le meditazioni metafisiche di Cartesio vanno considerate come la principale opera filosofica, come la sua principale opera filosofica. Quindi qui c'è Husserl che fa riferimento alla più importante opera filosofica di Cartesio. En passant, vi ricordo che l'altra opera, diciamo l'opera forse più famosa, è il discorso sul metodo. Va bene, l'introduzione è quella a alcune scienze. Di fatto l'opera filosofica più importante di Cartesio è questa a cui fa riferimento Husserl, a cui anche si ispirò, dico, per il titolo probabilmente della dato alla, proprio a questi discorsi parigini, no, riordinati. Riprendiamo la lettura. Lo studio delle meditazioni cartesiane di Cartesio, sia detto espressamente, ha influito direttamente sulla formazione ex novo, certamente, della nascente fenomenologia, poiché le ha dato quel senso e quella forma che essa tuttora mantiene e che le permette quasi di denominarsi nuovo cartesianesimo, cioè cartesianesimo del XX secolo. E qui c'è una dichiarazione di grande riconoscenza nei confronti di Cartesio, e poi vedremo come la fenomenologia di Husserl possa considerarsi la forma, ovviamente, la forma del XX secolo, dei primi decenni del XX secolo, di razionalismo, di un nuovo razionalismo fenomenologico e trascendentale. Da questa situazione io posso già essere sicuro in partenza, ho ripreso la lettura, data questa situazione, io posso già essere sicuro in partenza della vostra partecipazione. Parlava a un uditorio di francesi, in particolare, quindi a Parigi. Se mi rifarò a quei motivi, vedete, delle meditazioni, di prima filosofia, che possiedono, come credo, un eterno significato, e se in connessione a ciò delineerò le trasformazioni e le innovazioni, da cui proviene ciò che è proprio del metodo e della problematica fenomenologica. Quindi, la riproposta, ecco, di Cartesio serve, la ripresa anche di Cartesio serve per andare a caratterizzare, per andare a specificare meglio che cosa consiste la fenomenologia. Ogni filosofo principiante conosce il corso meraviglioso di quelle meditazioni, delle meditazioni di Cartesio. Il loro scopo, come ricorderete, sta nella riforma totale della filosofia, inclusa la riforma di tutte le scienze. Queste infatti non sono altro che membra inseparabili dell'unica scienza universale della filosofia. Solo nella loro connessione in un sistema le scienze possono essere portate a livello della razionalità autentica, razionalità di cui ancora esse nel loro stato attuale difettano. C'è bisogno di una radicale riedificazione che soddisfi all'idea della filosofia come unità universale delle scienze nell'unità di una fondazione razionale assoluta. Tale esigenza di ricostruzione opera in Cartesio nel senso di una filosofia soggettivamente orientata. Questa svolta soggettiva si compie ora in due gradi. Fermo qui nella lettura. Ecco, vorrei qui sottolineare quello che sicuramente dicono gli studiosi di Husserl, è il bisogno, no, l'esigenza da cui nasce la fenomenologia di Husserl. E il bisogno è quello tra la fine dell'Ottocento, no, e gli inizi del Novecento, nel periodo, diciamo, in cui era evidente una crisi già meno cominciava come crisi complessiva, no? come crisi culturale, passaggio, ma soprattutto come crisi del sapere, come crisi della scienza, come crisi della idea di verità, no? Cito all'interno della storia della filosofia, in particolare Nietzsche, no? Lo dicevo la volta scorsa, no? Il Dio è morto, no? di Nietzsche manifestava la consapevolezza che si fosse alla fine di un'epoca in cui di una lunga epoca per Nietzsche, iniziata da Platone, no? In cui si era creduto di poter dare agli uomini, all'umanità, dei fondamenti indiscutibili, no? Dei fondamenti veri, dei fondamenti indiscutibili, appunto, fondamenti religiosi, certamente, fondamenti ontologici, metafisici, no? L'idea stessa dell'essere, fondamenti etici, morali, tanto per indicare quelli che più erano cari, no? Interessavano a Nietzsche. Ma poi, accanto alla denuncia nicciana, no? Da questo punto di vista nichilistico, si accompagnavano scricchioli forti all'interno delle scienze europee, delle scienze occidentali, sia nell'ambito della fisica, in particolare nell'ambito della fisica, della matematica. Era il periodo in cui tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento si discuteva sulla relazione tra logica e matematica, veniva messa in discussione la convinzione tradizionale, un certo rapporto tra logica e matematica. In sostanza, Husserl si era accorto della inesistenza ormai di un sapere unitario, di un sapere unitario, manifestando proprio l'esigenza di ricostituire l'unitarietà delle scienze, no? E di trovare, come dire, l'elemento che realizzasse questa unità. Le scienze se ne andavano ognuna per proprio conto. C'era chi diceva che non sarebbe stato più possibile, no? Collegarle in modo sistematico. Pensate un po', adesso mi passano per la mente le idee, no? Pensate anche alla crisi della filosofia sistematica hegeliana, no? Il crollo del sistema hegeliano. E quindi era diffusa l'idea che non si potesse più costituire una scienza, no? Raggruppante oppure fondante i diversi saperi, e questo ovviamente produceva la convinzione che non si potesse più attribuire alle scienze l'assolutezza, no? Il carattere necessario. Se una scienza se ne va per conto proprio, no? E si allontana dalle altre, come può darsi il fondamento di verità? Husserl, che ha avuto una formazione prevalentemente scientifica, ecco, prima ancora che filosofica, matematica in particolare, ad un certo punto ha maturato la esigenza di ricostituire un sapere unitario, riagganciandosi all'idea di una filosofia, no? Di una filosofia perenne, di una filosofia, di una scienza superiore, no? Di una scienza non che in qualche modo comprendesse in sé gli altri saperi, ma che li fondasse, ecco, che riuscisse a dare agli altri saperi una giustificazione epistemologica. Andate proprio alla prima pagina, sempre di questo fascicolo, prima di riprendere la lettura del testo che abbiamo preso in considerazione. Vedete qual è il testo scelto qui per avviare il pensiero alla comprensione, no? Del pensiero di Husserl. Dice: fin dal suo primo inizio la filosofia ha preteso, queste sono parole di Husserl, fin dal suo primo inizio la filosofia ha preteso di diventare scienza rigorosa, anzi di essere tale scienza da poter soddisfare alle più alte esigenze teoriche e di rendere possibile, da un punto di vista etico-religioso, una vita guidata da norme razionali pure. Una vita guidata da norme razionali pure. E questa è una pretesa che si è fatta valere or con maggiore e ora con minore energia, ma che non è stata mai abbandonata, nemmeno nel tempo in cui gli interessi e le attitudini per la teoria pura hanno minacciato di rovinare o in cui le forze della religione hanno vincolato la libertà della ricerca teorica. Non v'è epoca dello sviluppo della filosofia in cui essa non abbia potuto soddisfare all'esigenza della rigorosa scientificità, ma un unico frutto maturo di questi tentativi è stata la fondazione e l'autonomia delle scienze matematiche. La filosofia, pur nel nuovo senso speciale che così acquista, si sottraeva, come per l'innanzi, ad una rigorosa scientificità. Ora è manifesto che il senso proprio dei problemi filosofici non ha mai raggiunto il livello di una spiegazione scientifica. Collego questo brano al discorso precedente per trasmettere l'esigenza forte che Husserl ha mantenuto in tutti gli anni del suo studio, della sua ricerca, suo lavoro nell'università di educazione, consistente nell'individuare e nel fondare e nel costituire una scienza che sarà chiamata da lui fenomenologia trascendentale, capace appunto di fondare, di giustificare tutti i saperi umani, non soltanto i saperi scientifici, e qui aggiungiamo, andiamo avanti rispetto al punto in cui eravamo arrivati nel discorso prima della lettura dell'ultimo brano, non soltanto dei saperi scientifici, di quei saperi che di cui lui stesso riconosceva il progresso, di cui lui stesso riconosceva la necessità, ma anche dei saperi etici, dei saperi intorno alle modalità che l'uomo deve seguire nella sua vita, come per essere realmente tale, quindi saperi relativi alle modalità d'azione, di vita, di comportamento. Cioè non c'entra qui soltanto un discorso strettamente teorico, non c'è stato soltanto in Husserl l'intenzione riavvicinare collegare nuovamente i saperi divisi distinti, ma c'è stata, e questa sembra essere l'esigenza che lo ha caratterizzato di più, c'è stato la volontà di rifondare la morale, cioè di suggerire la vita migliore che l'individuo inserito nella società deve seguire. Quindi di suggerire un'etica, una fenomenologia trascendentale che potesse finalmente fondare l'etica. Quindi non soltanto le scienze esatte, con le scienze empiriche, ma fondamentalmente l'etica, poter fondare l'etica. Sul modello, questa scienza fondamentale, ecco, questa scienza dei fondamenti, sul modello della scienza matematica, meglio, così come la matematica si presenta come scienza rigorosa, ecco, allo stesso modo va costituita una scienza che è scienza prima, a proposito di meditaciones, no, di prima filosofia, una scienza prima che dia fondamento ai saperi intorno alle modalità dell'esistenza. E questo è il motivo per cui la fenomenologia andrà a ispirare gli esistenzialismi, le filosofie dell'esistenza, no? Gli esistenzialismi degli anni successivi, insomma, quelli della costituzione vera e propria della fenomenologia, che è il primo decennio, no, del secolo XX. Primi 10-15 anni, già ormai negli anni della prima guerra mondiale, la fenomenologia husserliana era ben chiara e ben costituita, no? Gli esistenzialismi, e mi riferisco alla filosofia dell'esistenza del suo collaboratore, no? In qualche modo allievo, Heidegger, Martin Heidegger, è una filosofia che si andrà a definire, no, e a presentarsi, voi sapete, a partire dalla fine degli anni 20. Negli anni 30 poi ci saranno anche altri filosofi, in particolare francesi, a proposito di questo legame tra Husserl e Parigi, la Sorbonne, e lì ad ascoltare Husserl andranno Jean-Paul Sartre, Camus, altri filosofi che poi apparterranno al movimento esistenzialista. Cioè, voglio dire, la fenomenologia ha aperto riflessione intorno alla possibilità di andare a descrivere e a descrivere in forma scientifica le modalità, le forme, le categorie, ecco, dell'esistenza. Perché? Perché come la filosofia cartesiana, come prima filosofia moderna, ma questo già l'ho anticipato, l'ho già detto la volta scorsa, si è andata a costituire nel Seicento come prima filosofia soggettivistica, no? Una filosofia, cioè, che era partita dal soggetto, dal cogito, no? Non a caso l'opera è meditazione, no? Le meditazioni sono riflessioni interiori del filosofo con se stesso, no? Del filosofo che fa a se stesso, di un Cartesio che dialoga con se stesso. Ecco. Quindi una filosofia, quella cartesiana, che metteva come origine, no? Come origine, come punto di partenza di un possibile sapere scientifico e rigoroso, no? L'io, L'apostrofo io, no? L'io, l'ego. E da questo poi andava a elaborare il sistema di sapere, addirittura fondando in modo necessario la teologia e poi la fisica e in ultimo l'etica, more geometrico a proposito, cioè secondo il modo di fare e secondo le regole, in ultima analisi, no? Secondo il modo di fare, secondo le regole della geometria, cioè della matematica, mostrando, ecco, la presunzione a costituire una matesis universalis, cioè una scienza matematica della realtà, di tutto ciò che è. Era stato questo il significato della filosofia di Cartesio. E vi ricordo, soprattutto a quelli che hanno seguito quelle lezioni, no, su quel periodo della filosofia moderna, che Cartesio aveva costituito questa filosofia a partire dal dubbio, in sostanza riconoscendo all'inizio del suo percorso filosofico, riconoscendo le ragioni degli scettici, e qui ritornano scetticismo, riconoscendo le ragioni degli scettici francesi, no? Del Cinquecento, in particolare vi ricordo Montaigne, no? E vi ricordo che la seconda metà del Cinquecento, i primi anni del Seicento, in Europa, in Francia in modo particolare, si era nuovamente ripresentato e diffuso lo scetticismo, nella forma proprio dello scetticismo moderno. E tutta l'operazione filosofica di Descartes era consistita nell'aver giustificato la necessità della scienza, la necessità del sapere razionale, contro ogni scetticismo, contro gli scettici che relativizzavano i saperi, no? Che relativizzavano quindi la verità. Cartesio addirittura, utilizzando come strumento, no? Lo strumento scettico, il dubbio, l'epoché, no? La sospensione del giudizio, era riuscito a realizzare nell'impossibile, no? In quella che sembrava una impresa impossibile, e cioè di costituire un sapere vero, un universale, necessario, razionale, restituendo piena fiducia alla ragione, no? Alla ragione. È il razionalismo di Cartesio. Husserl vide sempre in Cartesio un maestro, no? Proprio fu ispirato, no? da questo filosofo. Poi pensate un po' all'analogia, oltre ad essere stato filosofo, Cartesio è stato un grande matematico, no? Oltre ad essere stato ad aver avuto interessi filosofici, prima ancora addirittura di aver avuto interessi filosofici, Husserl è stato un matematico. Ecco, Husserl si ispirò a Cartesio proprio perché spaventato, terrorizzato dalla prospettiva che l'Occidente, l'umanità, potesse continuare da allora in poi a vivere, no? In un ambito culturale, filosofico, scientifico, in cui ed etico, in cui mancasse la convinzione che fosse possibile conoscere la verità. Ecco, così come Cartesio aveva abbattuto, no, le pretese degli scettici, le contestazioni, l'ultima analisi degli scettici, così come Cartesio aveva ricostituito nel 600 il sapere e reso così possibile quella stagione tanto fortunata, no, fertile, che è stata la stagione dei saperi scientifici, empirici, no? da Newton in avanti. Allo stesso modo Husserl, nel periodo della crisi delle scienze, si leva, no? Non solo evidenzia la necessità, no, di individuare un sapere di quel tipo, capace di essere un sapere vero, ecco, ma ha lavorato per costituirlo. E la fenomenologia trascendentale per Husserl è questa scienza. Possiamo continuare la lettura? Avete seguito? Non so se volete fare una pausa? Quindi c'è un'esigenza che è insieme scientifica ed etica, diremmo teorica, no, teoretica e pratica. E io direi prima ancora pratica, rispetto a quello che si è detto, no, si è scritto su, prima ancora pratica, no, che teoretica. Husserl nei suoi scritti si presenta come filosofo teoretico, no? A parte, vedrete qui in queste conferenze, l'altro termine fondamentale delle filosofie esistenzialistiche, no? L'impegno che ci metterà Husserl, no? Per arrestare, ecco, lo sfascio dell'Occidente, questa crisi che allora, poi questi sono gli anni 30, no? Sono gli anni dell'affermazione, del radicamento anche dei fascismi, del nazismo in Germania. Per l'affermazione del nazismo a Husserl era già andato in pensione, ma fu impedito di continuare le lezioni, no? Di tenere conferenze, non ebbe più la possibilità di tenere conferenze in Germania, tanto è vero che queste conferenze sono in altri paesi. Poi ci saranno le conferenze a Praga, le conferenze a Vienna, ecco. L'impossibilità di pubblicare, ecco, come per tanti altri intellettuali, no? In un mondo terribile, direi che l'intervento di Husserl, cioè cerchiamo di ricostituire un sapere che si proponga come fondamento per l'etica e per le scienze comunemente intese, ecco, beh, questo è un appello che portava Hus a scendere direttamente in campo, come dire, a impegnarsi. Il suo diventava un impegno civile, ecco, diventava un impegno civile. Io voglio sottolineare questo, perché se no si sa che cos'è l'époque, la sospensione. Parleremo del metodo fenomenologico, della riduzione, di questo e di quest'altro, poi tutto resta. Ma per quale motivo? Qual è il senso, no, di tutto quanto? Si trattava di lavorare con ottimismo, perché qui ci troviamo di fronte, in ultima analisi, diversamente da Schopenhauer, ecco, un pensatore, ad un uomo ottimista, tanto è vero che prende come ispiratore Descartes, Cartesio, no? Razionalista, ottimista, ecco, diversamente da Schopenhauer. A caso vi dicevo, è utile confrontarlo, è ottimista perché qui vi dico un'altra cosa relativamente alla figura, no, di questo grande maestro, perché era anche profondamente religioso, è vero che proveniva da una famiglia, era ebreo, no, proveniva quindi dall'ebraismo, si è convertito al cristianesimo luterano, al cristianesimo riformato, ma indipendentemente qui dal, come dire, dal passaggio, lui ha sempre creduto nella bontà, ecco. Io dico questo perché ho in mente Schopenhauer, no? La volontà universale, cieca, no? Questa volontà priva di obiettivi, no? senza fini, è vero, senza scopi, privo di una razionalità. Invece Husserl, no? dentro la sua fede è sempre riconosciuto la razionalità, insomma, della creazione, la razionalità quindi anche dell'uomo, no? della storia umana, ecco, la razionalità, certo, con tutte le cadute possibili, e non a caso si è impegnato, ovviamente, come filosofo, e poi per quello che ha potuto, per invertire quella tendenza che era la tendenza alla crisi generalizzata, ecco, al crollo, ecco, della civiltà occidentale. Vi ricordo che in quel periodo si parlava proprio di crisi della civiltà occidentale, di possibile crollo, cioè non si tratta soltanto, come dire, di un'idea che è passata per la testa di Husserl, perché passava nella testa di Husserl in quanto era un'idea piuttosto diffusa. Se ci sono delle domande su questa impostazione, ripeto, se non teniamo presente l'ideale, diremmo, no, di Husserl, non riusciamo a capire poi che cosa sia consistita proprio la fenomenologia. Così come poi si fa difficoltà a capire l'allontanamento anche di un discepolo come Heidegger, per esempio.
Non riesco a capire perché la filosofia possa, ho detto, costituire il fondamento della matematica. io penso, ma guarda cosa esiste, anche se non esiste una scienza filosofica, non so, è un'idea sballata.
Allora, intanto il termine filosofia, come abbiamo letto, è un termine che Husserl prende, come dire, dal dizionario, no? del sapere occidentale, e sta a indicare un sapere, a proposito di sospensione, vediamo di sospendere le idee che noi abbiamo sulla filosofia, i cosiddetti pregiudizi, no? Cominciamo, come dire, a lavorare col metodo fenomenologico. Quindi non la filosofia per forza di cose come metafisica, no? La filosofia come la filosofia di Platone, la filosofia di... No, della filosofia, no? Invece resta, a un certo punto, il significato di un sapere capace di proporsi come fondamento, qui certamente è chiaro, no? Come proporsi, di un sapere che è capace di proporsi come fondamento, come punto di partenza. E le spiego. Quindi dobbiamo dire qual è l'oggetto. Dopodiché penso di poter rispondere alla sua domanda. La filosofia non si occupa del mondo. La filosofia quindi non potrà occuparsi del mondo. Ci sono già le scienze mondane a occuparsi del mondo. La filosofia non potrà occuparsi, non avrà come oggetto Dio, no? Da un certo punto di vista già la teologia che si occupa di Dio. La filosofia non si andrà a occupare di relazioni quantitative, no? C'è già la matematica. La filosofia non deve neanche occuparsi, questo lo vedremo, no? È andato a costituire l'antipsicologismo di Husserl, non deve neanche andare a studiare le modalità di apparire dell'uomo complessivamente. C'è già la psicologia, ovviamente la psicologia moderna, no? La psicologia, no? come scienza dell'anima, la psicologia montiana, no? la psicologia moderna. Quando parliamo di uno psicologo, parliamo ovviamente di colui che conosce le leggi, no? Di quelle che vengono definite leggi della percezione, leggi del comportamento dell'essere umano, del singolo, inteso come singolo. Lì c'è già la psicologia. No, ma è la filosofia, cioè la fenomenologia trascendentale, la scienza che pone come oggetto ciò che costituisce i saperi, matematica compresa, perché non è che la matematica si dà così, no? Ed è lì sospesa, non so, come un palloncino, non so in quale regione, no? della realtà, ma tutti quanti i saperi si danno in quanto c'è una origine di questi saperi, e l'origine di questi saperi è cartesianamente l'io, la coscienza, l'ego, è la coscienza. Quindi, chiaro, la filosofia, la fenomenologia, quella che sarà battezzata fenomenologia, è scienza della coscienza intesa in senso trascendentale. Attenzione, perché Husserl sapeva di poter essere frainteso, non è scienza dell'anima, non è scienza dell'anima, c'è già la psicologia, cioè la vecchia psicologia. Non è scienza che va, come dire, a cogliere gli atti dell'individuo, considerando l'individuo come oggetto, così come la biologia studia i corpi degli esseri viventi, no? E se li pone come oggetto, d'accordo? Ma è la filosofia che riesce a studiare, come dire, la soggettività, è il termine poi che è proprio, no, delle filosofie che dalla fenomenologia sono emerse, no, a partire, cioè, che cosa? Le categorie, no? Le forme, qui c'è evidentemente un ritorno a Kant, no? Però poi vedremo se sarà possibile distinguere, no? D'altra parte il termine trascendentale era un termine che veniva dal criticismo, no? Filosofia trascendentale è stata la filosofia di Kant, no? Ecco. La filosofia come questa scienza fondamentale battezzata fenomenologia trascendentale è la filosofia che deve studiare le modalità, ecco, con cui si dà la vita, no, dell'ego, e quindi anche quindi i saperi, le scienze, e quindi anche la matematica, e quindi anche la matematica. Che cos'è che fa sì che si pongano certe verità come verità assiomatiche, no? Come verità assiomatiche per andare a costituire le matematiche, dico la geometria euclidea, da dove vengono? Vengono dalla coscienza, vengono sempre dal soggetto. La fenomenologia deve andare a studiare le forme con le quali la soggettività va a costituirsi. Ecco, forse a questo punto riesco a trasmettere la differenza tra le forme husserliane e le vecchie forme kantiane. Quelle kantiane erano forme già date, cioè quando nella critica della ragion pura Kant aveva realizzato aveva ricercato, no, e conosciuto le forme della conoscenza, no, razionale, le forme della conoscenza intellettiva, spazio, tempo, le intuizioni pure, le categorie, no? le 12 categorie e così via, anche lo stesso, io penso, la stessa percezione trascendentale come forma, cioè come forma sintetica, a proposito di questa esigenza che noi abbiamo da sempre di sintetizzare, no? Di sintetizzare. Ebbene, quelle forme kantiane erano forme già date, no? Forme già date, sono forme che si trova il ragazzino, si trova il bambino, si trova il ragazzino, certo che poi attiva con l'esperienza, senza esperienza non possono essere attivate, così come se noi non mandiamo giù del cibo, no? Nello stomaco le funzioni digestive non si attivano, allo stesso modo, ma le funzioni digestive sono quelle per Kant. Per Husserl invece quelle che la fenomenologia trascendentale andrà a studiare, le forme, sono forme inferiori, diremmo, no? Sono forme che vanno a costituirsi in relazione alla vita, in relazione alla vita. Questo, però, capisce, filosofia come nuova scienza, cioè non la filosofia come scienza, ripeto, delle scienze hegeliano, no? La scienza hegeliana delle scienze, il sistema, la filosofia hegeliana, non come il sistema cartesiano, no? La filosofia del sistema, non come la filosofia aristotelica, intesa come scienza, no, qui è la filosofia che riesce a dare spiegazione, della necessità di forme, no? Di forme che ci portano a vivere in un certo modo, dove vivere significa agire e conoscere. E chiaramente quelle che lui ha soprattutto studiato sono quelle che ci portano a conoscere, a percepire, dando molta importanza Husserl alla percezione, dove percezione è proprio intesa come visione, e dove visione non è soltanto la visione dei fenomeni esterni, cominciamo a chiarire il significato dei termini, non è, è anche per capire di che cosa si occupa la fenomenologia trascendentale di Husserl, non soltanto degli oggetti, come dire degli oggetti esterni, assolutamente no, i fenomeni sono i cosiddetti vissuti, i vissuti che risultano dalla relazione, questo l'avevo un pochino anticipato anche la volta scorsa, dalla relazione tra il soggetto e l'oggetto propriamente dato. Questo è un fenomeno, che è altra cosa rispetto al fenomeno kantiano, perché per Kant il fenomeno è ciò che appare della cosa che, no, perviene al soggetto, quindi, come dire, è soltanto oggetto, no? Oggetto è oggetto fenomenico, sia chiaro, non è oggetto sostanziale nomenico, diceva Kant, no? Ma è oggetto fenomenico. Il fenomeno husserliano, no? È il risultato invece della relazione sempre tra soggetto e oggetto, perché non può darsi, lo dicevo la volta scorsa, non può darsi nessuna attività del soggetto che non preveda l'oggetto, no? Non può darsi pensare se non c'è un pensiero, no? Non può darsi un sentire se non c'è un sentito, non può darsi un percepire se non c'è un percepito, non può darsi non può darsi una situazione di emozione, no? se non c'è l'emozione stessa, no? Quindi c'è sempre questa relazione. L'oggetto della fenomenologia è questo, perché la coscienza è data, qui ovviamente parliamo di un primo livello di coscienza, sotto il quale addirittura Husserl va a individuare un altro, ma la coscienza prima di tutto è data da questi vissuti, cioè dalla relazione, è sempre relazione, e sulla base di questa del come si vanno a costituire queste relazioni, si viene a costituire la fenomenologia trascendentale, questo sapere, e quindi si vanno a costituire tutti i saperi, matematica compresa. Chi costituisce, ripeto e concludo, chi costituisce i saperi è sempre il soggetto cartesio. Arriverà Heidegger e dirà: il peccato, no? Il peccato originale di Husserl è il peccato originale di tutta la filosofia, in particolare di tutta la filosofia moderna, che pone come punto di partenza, il soggetto. Il peccato originale di Husserl per Heidegger è il soggettivismo, no? Questa impostazione soggettivistica. Cercando Heidegger, no? di rinviare lo sguardo filosofico, no? Di spostare lo sguardo filosofico dal Dasein, no? Dall'esserci, no? Dall'esserci all'essere, Dasein, no? All'essere. E andando a, voi sapete, almeno per quelli che impostare una filosofia che sia una ontologia, anche perché l'essere in quanto tale per Heidegger non è più l'ente, no? Cioè, perché impostare la filosofia sull'essere, no? Significa comprendere la abissalità, no? Che separa l'essere dagli enti, no? E quindi individuare l'errore, no? di entificare l'essere, di fare dell'essere un ente, l'errore. Ma voglio dire, vedete come la filosofia si muove sempre, potremmo dire, con Hegel e dialetticamente, no? Il discepolo di Husserl, no? Anche qui rovescia in qualche modo la filosofia di Husserl stessa, è un tradimento che Husserl ha sentito anche in termini personali, tant'è vero che da un certo punto in poi i due non si sono più sentiti, ecco. Oltre al discorso dell'adesione, no, di Heidegger al nazismo, dico per uno che poi subiva su se stesso, no, proprio le conseguenze dell'affermazione del nazismo, e questo era Heidegger, che poi Heidegger proprio colui che prese il posto di Husserl a Friburgo, no?
È
chiaro, sì.
Lei ha fatto un confronto un po' con Schopenhauer e mi sembra che almeno inizialmente anche Luther parte da un'istanza psicologica, cioè un concetto di intenzionalità lui lo ricava da un dato psicologico. Come lo fa Schopenhauer, ma con una differenza.
Prego.
Schopenhauer arriva alla conclusione che questo è un elemento irrazionale e si muove nella linea dell'irrazionale. Husserl invece arriva alla conclusione che questa istanza, anche se matrice psicologica, si eleva ad un fatto concretamente razionale. E lo fa, almeno così leggo qua, con una astrazione che chiarisce il concetto generale di aggregato. E qui c'entra in qualche modo anche il discorso della matematica, dei numeri, eccetera. Ecco, è questo passaggio particolare che si è steso in modo, almeno per me, più accessibile, perché mi sfugge un attimo la capacità di Husserl di farne una questione razionale, e lasciamo pur perdere il discorso di Schopenhauer che per un suo modo di concepire la filosofia invece arriva alla conclusione negativa della vita come sofferenza e tutto questo. Ecco, questo passaggio dal dato psicologico a un dato propriamente razionale, Husserl lo fa con un ragionamento anche matematico. Desidererei fare questo percorso in modo comprensibile anche per me, perché mi scusi un attimo il meccanismo con il quale riesci a spiegare, perché forse che il concetto di aggregato, l'user passa anche sul discorso del concetto di significato, per esempio. perché poi alla fine arriverà alla intuizione categoriale. Tutti questi passaggi qui sono poco chiari. È possibile trovare...
Bisognerebbe prendere la filosofia dell'aritmetica, avere quelle pagine in cui Husserl scopre il carattere soggettivo, no? Ma reale e vero di forme che vanno poi a costituire le basi stesse, le fondamenta, i fondamenti della scienza matematica, dell'aritmetica. Bisogna andare invece là. Ecco, questo è quello che possiamo fare. Com'è?
Mi piacerebbe sapere come siamo arrivati alla matematica.
Secondo Husserl. E guardate che Husserl è partito da considerazioni che ha fatto sulla matematica in un periodo in cui, ad esempio, l'opera sull'origine del numero, la filosofia dell'aritmetica, in un periodo di transizione, di passaggio alla fenomenologia. Lì ancora siamo in un periodo di passaggio alla fenomenologia. È un periodo che Husserl sconfesserà nelle Ricerche logiche del 1901-1902, proprio perché è nella filosofia dell'aritmetica dove ancora era fortemente influenzato. Voi prendete la cronologia la biografia e la cronologia, andate a vedere, no? Ecco, vedete, le prime opere sono sul concetto di numero 1887 e poi 1891 la filosofia dell'aritmetica, a cui fa riferimento il Sio. La fenomenologia nasce nel 1900, è l'anno della nascita della psicanalisi, è un anno importante, è vero, Freud. Esce il primo volume delle Ricerche logiche. La fenomenologia ha come anno primo proprio il 1901 con le Ricerche logiche. E vi dico subito la differenza a proposito anche di un termine che è fondamentale nel percorso husserliano, nel pensiero husserliano, che è psicologismo. Lì, nel concetto di numero e nella filosofia dell'aritmetica, ancora Husserl era, come dire, all'interno di uno schema di pensiero che era brentaniano. Certo, dove si usava il concetto, il termine, no, di intenzionalità, ma un concetto che continuava ad essere inteso in senso psicologistico, no? Ecco, a partire dalle Ricerche logiche del 1900 Husserl abbandona il punto di vista psicologistico intorno alla intenzionalità e intorno al, come dire, ai fenomeni. Va a costituire il metodo della fenomenologia, andando a costituire proprio la scienza fenomenologica trascendentale. La differenza in che cosa consiste? consiste, e quella che lui riconoscerà, no? Nelle sue considerazioni, no? Fatte già a partire, è ovvio, dal 1900, perché la prima opera fenomenologica è questa, lo ripeto, 1900, le ricerche logiche, il primo volume delle ricerche logiche. L'errore in che cosa consisteva? Che poi era l'errore più che, cioè non soltanto errore da un punto di vista, come dire, filosofico, ma era il tallone d'Achille, no, di una filosofia, il punto debole di una filosofia, il soggettivismo, dicevo, cioè l'impostare ancora una scienza dei fondamenti da un punto di vista strettamente psicologistico, no? Psicologistico. C'è differenza, perché la psicologia che allora si era affermata, no? Aveva ritenuto, no? Con Brentano, così, aveva ritenuto che fosse possibile, no? che fosse anzi la stessa psicologia ad essere scienza prima. Cioè, questo è quello che distingue, no? Un'impostazione, come dire, soggettivistica da un'impostazione fenomenologico trascendentale, da una impostazione psicologistica. Husserl ancora continuava a ritenere, vedete, aveva incontrato Franz Brentano, che determina un nuovo orientamento, una svolta decisiva nella sua carriera di studioso. Che cosa significa? Significa che si avvicina, accoglie transitoriamente l'idea che scienza prima fosse la psicologia, in quanto appunto scienza che riesce a individuare, no? Quelle che sono le leggi, perché qui parliamo di psicologia scientifica, le leggi universali della percezione, le leggi universali della conoscenza, le leggi universali quindi della costituzione dei saperi, matematiche comprese, cioè come dire se vale una operazione matematica, no? Vedo un po' di entrare, anche se non so che se poi tutti gli altri presenti riescono a seguirci in questo discorso. Se vale un'operazione matematica, no? Un'operazione, per esempio l'operazione di somma, no? È perché proprio la costituzione psicologica, no? La costituzione psicologica ci porta a ritenere, no? Che due entità mantengono il loro carattere, no? E nello stesso tempo vanno a costituirsi come aggregato, cioè in sostanza il concetto di aggregato che possiamo avvicinare, accostare al concetto di insieme, no? ha una base psicologica, perché la psiche, no? Dell'uomo funziona in questo modo, ma la psiche viene studiata come oggetto. Questo è il punto, che è quello che Husserl confesserà a partire dal 1900, no? Non è possibile, e questo per Husserl è un errore filosofico, non è possibile che la psiche conosca se stessa, no? Ritenere che l'ego, no? possa farsi oggetto di se stesso e conoscersi e conoscersi come tale, come oggetto, lui dice è un controsenso, non so se l'avete trovato, no? Lui dice è un controsenso, perché è come dire dovrebbe sdoppiarsi. Un conto quindi è l'impostazione psicologica, no? Un conto è l'impostazione psicologica, altra invece, un altro conto è l'impostazione fenomenologica. Mentre l'impostazione psicologica ritiene che l'ego, no? La psiche possa porsi di fronte come oggetto misurabile, newtonianamente esperibile, conoscibile, no? Come oggetto, così come quando andiamo a studiare il moto di un corpo fisico, no? Il corpo fisico ce l'abbiamo di fronte, andiamo a preparare l'esperimento, l'oggetto, cioè tutti quanti i fenomeni sono fenomeni oggettivi, no? Sono fenomeni oggettivi. Qui c'è una relazione tra un soggetto, no? Che è il soggetto che esperisce, che fa esperienza, sperimenta, e l'oggetto sperimentato, esperito. Altro invece porre, e questo è molto importante a proposito della domanda che aveva fatto prima, altro è porre la psiche come oggetto. Husserl, dal momento in cui opererà la svolta, indicherà due forme di procedere errore. Uno, il naturalismo, no? E lo psicologismo non è altro che una forma di naturalismo, no? Il pensare, cioè di poter studiare la psiche come un qualunque oggetto naturale, no? E poi fondamentalmente lo scetticismo, no? Questi sono i due orientamenti combattuti per tutta la sua vita da Husserl, dal 1900 in avanti, da quando va a costituire la fenomenologia, no? Per cui l'aggregato lì è certamente scoperto, no? Viene scoperto l'intenzionalità di cui parlava lo stesso Brentano, no? Che Husserl aveva appreso da suo maestro Brentano, psicologista, no? Nella sua impostazione, l'intenzionalità è semplicemente un carattere dell'oggetto. È l'oggetto ad essere intenzionale in Brentano. Laddove invece l'intenzionalità fenomenologica, no? È legata al fenomeno che è vissuto, il fenomeno che è vissuto. Concludo un attimo, anche perché poi ce ne dobbiamo andare, ma penso, non so, per quelli che sono riusciti a seguire, che ci hanno seguito, no? Penso che qualcosa sia venuto fuori. L'attacco allo psicologismo è l'attacco ad una forma di naturalismo, no? ad una psicologia naturalistica. Secondo Husserl, se è un controsenso, no? Che la psiche possa conoscere se stessa, porsi come oggetto, perché quando una scienza costituitasi sul modello newtoniano, no? Si dispone a conoscere qualcosa, questo qualcosa è oggetto, non ha più niente di soggettivo, non può avere alcunché di soggettivo, è puro oggetto. Allora, il controsenso è quello di ritenere di poter studiare la psiche, questo è l'errore, ripeto, della psicologia scientifica, come oggetto puro, da elementi soggettivi. Questo non è possibile, e questo provoca errori immensi e quindi impedisce la individuazione, la costituzione di una vera scienza dei fondamenti, che non può che essere un sapere intorno alle modalità con cui l'ego si rapporta e va a costituire il mondo, dove il mondo nella fenomenologia non è più il mondo oggettuale, no, degli oggetti, ma certo Heidegger l'aveva capito bene, il suo discepolo, non a caso lo ha accusato di soggettivismo, dice: tu continui a fare in qualche modo, no, quello che si è fatto sempre nell'età moderna, e quindi nel dare un'impostazione soggettivistica a questa riforma, no, del sapere della filosofia. Ma in senso forte, nel senso che non è più una conoscenza di un oggetto, no? E quindi non può più darsi una conoscenza della psiche come oggetto. Via la psicologia come fondamento. Poi ci può andare bene, nel senso, dobbiamo andare a trovare proprio quella scienza che fondi la stessa psicologia. E questa scienza è la fenomenologia trascendentale, che riesce. Questo secondo Husserl, secondo tanti l'impresa di Husserl è fallita, come sono fallite tante imprese filosofiche, no? Questo, il punto di vista di Husserl fino alla fine, quando è morto, è che lui c'è riuscito a fondare questa scienza, perché è una scienza che, dotata di un metodo, così come Cartesio si era dotato di un metodo, riusciva a cogliere questo arco, no? Questo è l'arco, no? Ma è un arco tutto interiore, non è l'arco che mette in contatto il soggetto con l'oggetto esterno. È chiaro, l'oggetto è pura soggettività, è il vissuto interiore, le forme sono quelle forme che sono tutte dentro il soggetto. E allora l'unico modo per poterle individuare e descrivere è la riflessione. È la riflessione, ma che è la meditazione? È la riflessione. Solo attraverso una riflessione, una visione interiore, no? Solo attraverso una visione interiore, non prendersi e disporsi fuori, estraporsi, no? Se vogliamo fare come i filosofi che stanno attenti a non prendersi e porsi fuori e mettersi e metter, no? E studiarsi così come si studiano gli oggetti del mondo naturale. Questa è una forma di naturalismo. Ed è quello che contesterà ad Heidegger, perché se Heidegger contestò il suo maestro di essere un soggettivista, Husserl ebbe il tempo di rispondergli, e prestissimo, subito dopo la pubblicazione, no, di Essere e Tempo, no? Subito dopo disse: qui c'è da parte tua, sicuramente si dà del tu, penso, o del lei, da bravo professore tedeschi, no? Heidegger, secondo Husserl, faceva altro che tornare ancora indietro, addirittura prima ancora di Cartesio, cioè una forma di la sua reazione è una reazione oggettivistica. Chiamava l'essere no? La filosofia è un'ontologia, non quindi una scienza ontica di enti, per un senso si trattava sempre
di un
oggetto.